Lovvo, muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino! Che ne è della lingua italiana?
Parliamo delle lingue artificiali, come si inventa una lingua, per esempio, dove si parte per costruire una lingua che suoni aliena.
Paolo Albani è uno specialista perché ha poi scritto il dizionario delle lingue immaginarie, edito da Zanichelli, e quindi si può dire che se ne intenda di lingue immaginarie, probabilmente magari sa anche parlare il Klingon, chissà.
No, assolutamente. So che hanno tradotto la Bibbia in Klingon, fanno una cosa pazzesca, sì. Uno dei più grandi manipolatori e inventori di lingue è sicuramente Rabelais, il primo almeno, insomma. Nel suo Gargantua e Pantagruel, che secondo me dovrebbe essere un libro obbligatorio da leggere fin dall'asilo, e ci sono tante lingue inventate, gerghi, eccetera. Ma lì è semplicemente un divertissement. In altri invece esperimenti, anche i romanzi del Settecento e anche dopo, eccetera, ci sono scrittori che hanno invece proprio strutturato la lingua, dando una grammatica, un lessico ben preciso, eccetera. E poi ci sono quelle di invenzione artistica, oppure, che ne so, appunto, tipo molto più vicino agli ideogrammi che alle lettere naturali. Penso una delle cose più belle, sempre citata, il Codex Serafiniano, se fra l'altro è venuto una volta qua a Babel Serafini, che è un'enciclopedia bellissima. C'è un piccolo testo di Calvino che dice, vabbè, leggendo questa enciclopedia, che è fatta tutta di segni completamente incomprensibili, inventati.
Cioè è un'intera enciclopedia scritta in segni che non vogliono dire nulla.
Sì, capisci che magari si sta parlando di zoologia perché vedi degli animali fantastici, si sta parlando di altre cose perché lui la illustra anche con dei disegni, eccetera. E Calvino diceva, leggi questa cosa e sembra di capire. Il bello delle lingue artificiali, immaginarie, di tutti i tipi, è che hanno un rapporto attivo con chi le legge. Cioè, quando Fosco Maraini fa le sue fanfole, è l'ascoltatore, no? È il fruitore che deve inventarsi che cosa sta dicendo. Quando Dario Fo fa il Gramellot in italiano, lui lo dice esplicitamente, siete voi che dovete reinventare la storia. Quindi c'è una partecipazione attiva dell'ascoltatore, del fruitore, del lettore, per questo è bello.
Ecco, le fanfole di Fosco Maraini, magari possiamo spiegare brevemente di che cosa si tratta, è un italiano immaginario.
Assolutamente, cioè lui la chiama poesia metasemantica, e sono fatte tutte di parole inventate. Il lonfo, per esempio, non si sa che cos'è, però poi lui fa tutta una poesia con parole inventate. La cosa bella è che usa anche, alcune volte, mi diceva Fosco, dei termini tecnici molto strani, che ne so, nautici, oppure presi appunto da scienze, eccetera.
Si dice che il lonfo, se non sbaglio, vaterca e gluisce. Uno dice, sarà un animale, visto che gluisce. Ma che cosa significa gluisce? Non lo si sa.
Non si sa. E appunto sei tu, lettore, che devi reinventare la storia, insomma, immaginarti che cos'è.
Ecco, a questo proposito, volevo sottolineare, lo faccio io così Pagani può rimanere burbero, l'aspetto ludico di queste lingue immaginarie. In fondo, noi magari di lingue immaginarie non ne abbiamo inventate, però da bambini abbiamo tutti giocato a creare dei codici misteriosi, questa volontà proprio ludica di creare un linguaggio che gli altri non capiscono. Non so se anche Valeria Della Valle, che poi è diventata una linguista, da bambina ha avuto l'occasione di creare dei codici segreti delle lingue immaginarie.
Sì, sicuramente ricordo che in una fase dell'infanzia con quelle che erano le amiche storiche, appunto in età infantile, ci divertivamo a parlare, cioè nessuna di noi capiva che cosa diceva l'altro, però il gioco era quello di vedere i genitori che assistevano interdetti a questo nostro modo di esprimerci. Quindi ecco, sicuramente c'è questo aspetto ludico, così come c'era però a un livello veramente alto nelle fanfole di Maraini o nelle poesie di Toti Scialoia. Però poi ci sono invece le lingue inventate, come quella più famosa, l'esperanto, e lì non c'era un intento ludico. Io ho conosciuto diversi esperantisti appassionati, e uno in particolare, un grande linguista che è stato il mio maestro, che si chiamava Arrigo Castellani, E lui aveva studiato l'esperanto, si sapeva esprimere in esperanto e credeva moltissimo nell'esperanto. Insomma, questa lingua appunto creata da un polacco, da Zamenhof, tenendo conto di tanti elementi di varie lingue messi insieme in maniera da facilitare l'apprendimento. Però devo dire che anche se c'è ancora una colonia nel mondo di esperantisti. Il problema della comunicazione mondiale non è stato risolto dall'esperanto. Alla fine, forse l'inglese oppure il misto di inglese mescolato con altre lingue è stata quella la soluzione, mi pare di poter dire, anche se non sono un'esperta dell'argomento.
Sembra così, effettivamente. È anche vero che se l'esperanto non ha avuto successo da un punto di vista storico è proprio perché chi parlava la lingua inglese ha difeso la possibilità di esprimersi in tutto il mondo e di essere capito con la sua lingua madre. Dall'altra parte, chi parla esperanto oggi, io devo dire, lo vedo con una grande simpatia e con grande ammirazione perché è l'espressione dell'utopia di una lingua che si allontana dall'identità, dal nazionalismo che sappiamo spesso dove ci porta, e dall'altra parte cerchi di mantenere un'equidistanza che renda facile a tutti l'accesso alla comunicazione. Allora, di quell'esperimento, dal punto di vista politico, non so chi di voi vuole rispondere,
Però
se sa voglia.
io l'obiezione di fondo che ho sempre avuto nei confronti dell'esperanto è questa. Immaginiamoci un mondo in cui tutti quanti a un certo punto cominciano a parlare esperanto, ok? Quello che succederebbe è che l'esperanto diventerebbe la lingua di tutti e a un certo punto questa lingua di tutti comincerebbe a frammentarsi in varianti locali e trovando soluzioni locali a problemi locali, come succede sempre con le lingue. Quindi, avanti veloce, a 500 anni dopo il momento in cui l'esperanto è diventata la lingua di tutti, ci sarebbero tanti esperanti, alcuni di questi comincerebbero a diventare mutualmente inintellegibili e avresti di nuovo delle altre lingue.
Devo dire, per rispondere al dubbio, che nelle intenzioni di Zamenhof l'esperanto era una lingua ausiliaria, appunto, che
La
doveva
seconda, no?
appunto, che doveva affiancarsi
Alle lingue madri.
alle lingue naturali. Quindi l'idea, secondo me, non era male, nel senso che sappiamo tutti che le lingue proiettano la cultura del popolo che le parla, per cui l'inglese riflette la cultura inglese. È in dubbio, quindi nell'idea di Zamenhof di fare una lingua che non fosse legata appunto a una cultura particolare non era male e che fosse poi ausiliaria, nel senso che non soppiantasse le lingue naturali, ma servisse per la comunicazione.
Quindi l'inglese continuerà a dominare, certamente l'esperanto non prenderà il posto dell'inglese e nessun'altra lingua.
Non è che sta dominando da così tanto tempo l'inglese,
Questo è
voglio
vero, sì. E non
dire. Cioè,
domina ovunque.
sembra molto tempo a noi che abbiamo un arco di vita sugli 85 anni, se va bene, ma non è così tanto tempo che l'inglese, nemmeno in Europa, voglio dire, è la lingua più importante, è la lingua d'uso. E quindi non c'è nessun motivo di immaginare un destino diverso per l'inglese rispetto ad altre lingue dominanti che ci sono già state.
Tipo il francese o il latino prima di lui.
Il greco, cioè voglio dire, ce ne sono state altre che erano dominanti. È vero che è il primo periodo nella storia dell'umanità che abbiamo veramente questa globalizzazione, però ci sono sempre un paio di miliardi di persone che parlano come prima lingua un'altra lingua che no. Una discussione tutta svizzera è quella se sia lecito, corretto e cristiano utilizzare l'inglese per parlarci tra noi svizzeri, no? Cioè, noi siamo cresciuti, specialmente quelli della mia generazione, imparando per esempio il francese molto presto a scuola, perché all'epoca era la lingua, un po' la lingua franca con cui ci si parlava tra svizzeri. I svizzeri tedeschi conoscevano il francese, gli svizzeri francesi conoscevano il francese, noi imparavamo il francese, spesso anche il tedesco, e ci si parlava a livello anche di lavoro di ufficio in francese. Poi a un certo punto, evidentemente, il francese ha perso questo suo status privilegiato in Svizzera e spesso quando ci si trova tra colleghi, anche noi della SSR, finisce che, come dicono sempre tutti, ognuno parla la sua lingua, tranne i ticinesi, ma poi quando si esce e si beve il caffè, spesso ci si parla in inglese. Quindi c'è questo aspetto dell'inglese che è veramente interessante, che è la lingua franca, quella che possiamo parlare per capirci quando non parliamo una lingua comune.
Poi l'inglese non è una lingua franca che accompagna le altre lingue, ma spesso tende a soppiantarle, come per esempio non è solo l'inglese, come lo Swahili nelle lingue africane. Secondo l'Atlante delle lingue in pericolo dell'UNESCO, il 50% dell'umanità parla 20 lingue e delle altre 6.000 il 60% sarà estinto entro il 2100, quindi vuol dire che praticamente quasi ogni mese spariscono 3 o 4 lingue dal mondo.
E c'è
D'accordo,
un rapporto molto
non sono
interessante,
più
una
usate, però
relazione
è un
molto
mondo che
interessante
sparisce.
tra la biodiversità naturale e la biodiversità
È un'estinzione
linguistica.
di massa linguistica.
È un modo di guardare il mondo, la realtà, che sparisce quando sparisce una lingua. E mi chiedo appunto se si possa fare di più per proteggere le lingue in via di estensione. Abbiamo parlato di lingue immaginarie, ma alcune lingue stanno avviandosi a essere delle lingue immaginarie. Ma abbiamo parlato prima della lingua franca.
Eh sì, è tornato diverse volte questo termine.
Che è un caso interessante. Parliamo del Sabir, la lingua franca nata nel 1500 circa, usata nei porti del Mediterraneo da mercanti, ma anche da pirati. Ecco, era un miscuglio di italiano, soprattutto veneziano e genovese, spagnolo, francese, ma anche termini arabi, turchi, ed era veramente un modo per capirsi. Nel 1600 Molière cita in una sua pièce, il borghese gentiluomo, se non erro, la frase «Se ti sabir ti respondir, si non sabir tasir tasir». No, è scritta nel 1600, ma è la lingua franca attuale, non è difficile da capire. Pagani.
Buongiorno amico, come ti sta Relium?
Mister Bonu, e ti?
Mi star contento mirar per ti.
Muchu grazia, mi venuto apposta per far mangiaria con ti. Che ti querir mangiar?
Mangiaria, bisogna mangiar dopo, adesso hablar in microfono. Mi permetta sì. Di registrare per i nostri amici più nerd quanto assomigli terribilmente a Jar Jar Binks, la lingua franca, secondo me, Lucas, Jar Jar Binks, quello della minaccia fantasma di Guerre Stellari.
Va spiegato, sì.
Secondo me Lucas ci ha pescato da questa roba qua.
Sì, ti tenir ragione, mi scusar per ti, ma hablar in microfono, ecco, forse non so se nel 1500 usassero la parola microfono, ma il resto è tutto autentico ed è una lingua in cui ci si capiva nel Mediterraneo. La lingua franca è semplicissima, cioè mi e ti, ci sono due tempi, mangiar e mangiado. È veramente una struttura semplicissima,
anche perché è una lingua mercantile. In quei tempi la Repubblica di Venezia dominava il Mediterraneo, quindi arriviamo quindi ai dialetti, diciamo anche allo svizionario, uno dei motivi per cui abbiamo qui Savoia. Allora, nello scriverlo, Savoia, sì. ci sono cose che lei non sapeva e magari ha scoperto?
Intanto ci sono state alcune parole che ero seriamente convinto che fossero comuni anche in Italia e che non lo erano, e anche al contrario, ci sono state alcune parole che invece io ritenevo fossero il non plus ultra della svizzeritudine italica o della italitudine svizzera, non lo so, fate voi, e che invece erano, si trovavano anche altrove nell'italofonia. Però ci sono state delle ricerche che abbiamo fatto relative per esempio a certi modi di dire, per esempio confondere il burro con la ferrovia, che è una cosa che nel Canton Ticino si dice molto, anche in dialetto, no? E ho trovato per esempio che c'era una espressione che era spagnola, che era qualcosa tipo confundire o qualcosa del genere, burro y camino de hierro. Burro, sapete che in spagnolo non vuol dire burro, evidentemente vuol dire asino, camino de hierro, è una delle prime forme di ferrovia, quindi una ferrovia a trazione animale, eccetera, eccetera. Molta emigrazione verso paesi di lingua spagnola potrebbe aver portato questa espressione. Sono delle espressioni molto comuni di cui non siamo riusciti a capire da dove necessariamente venissero. Quello che però, secondo me, alla fine dimostra lo svizionario è che le differenze tra l'italiano parlato in Svizzera e l'italiano parlato in Italia sono molto molto poche e rientrano in determinate categorie. Una di queste è che siamo un altro paese, quindi evidentemente da noi Consiglio di Stato significa una cosa diversa da quello che significa Consiglio di Stato in Italia. Altro elemento che è interessante dell'italiano di Svizzera è la conservatività, se posso usare questa parola. Pensate per esempio a parole come gremio, o addirittura noi abbiamo utilizzato corteggio invece di corteo ancora molto a lungo nella lingua giornalistica.
O medicamento.
O medicamento invece di farmaco, che noi definiamo un'alternativa elegante, no? Un altro tema della lingua italiana in Svizzera è evidentemente la contaminazione con le altre lingue nazionali. Pensate per esempio al termine comandare invece di ordinare, riservare invece, o riservazione invece di prenotare, di prenotazione. Quindi anche lì le cose veramente originali sono poche, spesso l'originalità sta nell'uso e nella contaminazione con le altre lingue nazionali. E questo è curioso perché vale anche nelle altre lingue nazionali. Quindi non ci si contamina mai solo in una direzione.